Quarta predica, il rendiconto. 26 luglio 1955 pomeriggio.
La nostra congregazione, per il bene dell'anima nostra, per la nostra perfezione, e inoltre per il sempre progresso della nostra Pia società, mette a nostra disposizione almeno una volta al mese un'altra sorta di confessione, apertura, come si suol dire, della nostra coscienza nel rendiconto. Permettete in questa sera che il nostro Don Bosco ci dica il suo pensiero in relazione a questo. È notevole questo fatto, come vi dicevo. Le circolari del nostro caro Don Bosco risalgono, si iniziano nel 69, data dell'approvazione della nostra società, e si iniziano con quella prima circolare che abbiamo letto nella nostra prima conversazione, sullo scopo di colui che entra a far parte della nostra congregazione. Seguono su per giù, e siamo nel marzo del 69. Un poco più tardi, nella Pentecoste, abbiamo letto la circolare in relazione all'unità di spirito, unità di amministrazione. E nel giorno dell'assunzione sente il bisogno di scrivere ancora una circolare che si riferisce precisamente tutta al rendiconto. Penso nella mente di Don Bosco, mi sembra così chiaro, così ragionevole, il concludere che dunque Don Bosco fa consistere precisamente le basi dello spirito, diciamo così, dell'anima della nostra congregazione su questi punti fondamentali. In seguito ne tratterà degli altri, ma gli iniziali sono precisamente questi. E scrive precisamente nel giorno dell'Assunzione: figlioli amatissimi, la Divina Provvidenza dispose che la nostra Pia Società fosse dalla Santa Sede definitivamente approvata. E noi, mentre nell'umiltà del nostro cuore riconosciamo la bontà del Signore, dobbiamo adoperarci con tutta sollecitudine per corrispondere allo scopo che ci siamo prefissi entrambi in congregazione e mantenere l'esatta osservanza delle regole in tutti quelli che le hanno professate. E tra gli articoli di essi c'è quello che riguarda le relazioni e la confidenza che devono passare fra superiori ed inferiori. Notate queste parole, perché può essere vero che anche fra salesiani ci sia un concetto, direi, non troppo chiaro in relazione al rendiconto. Delle volte si pensa che il rendiconto sia semplicemente un resoconto per trovarsi insieme al superiore in relazione agli allievi, si parla piuttosto degli altri che di se stesso. Oppure sì, cose che sono utili per il buon andamento della. Ma guardate che il pensiero di Don Bosco lo vedremo ancora più chiaro in seguito. Questo deve servire per mantenere, mantenere le buone relazioni e la confidenza che devono passare tra il superiore e l'inferiore. E dice precisamente la regola: ciascuno abbia grande confidenza col superiore, né vi nasconda alcun segreto del cuore. Si comprende l'ambito del rendiconto, tutto lo conosciamo, non è confessione. Questo articolo è della massima importanza. E si è osservato che i trattenimenti del superiore con i suoi subalterni tornarono di grande vantaggio, perciò che in questo modo gli uni possono con tutta libertà esporre i loro bisogni e domandare gli opportuni consigli, mentre il superiore stesso sarà in grado di conoscere lo stato dei suoi confratelli, provvedere ai loro bisogni e prendere quelle deliberazioni che concorrono a facilitare l'osservanza delle regole e il vantaggio dell'intera società. entra qui in una discussione abbastanza lunga, discussione, un pensiero abbastanza lungo, in cui vuole esprimere questo il concetto evangelico, le soli, via concesiderit, non abet sublevantem se, sio non cesiderit ab altero concetur, e cita San Tommaso, iuvatura socivis ad resurgendum. E continua, affinché si possa riportare questo della nostra società, si è pensato bene di stabilire alcune cose che si possono dire conseguenze pratiche dell'articolo sopraindicato. Primo, ogni mese saranno tenute due conferenze, di cui una intorno alla lettura e spiegazione semplice della regola e della congregazione, l'altra conferenza intorno alla materia morale, ma in modo pratico e adatto alle persone a cui si parla. Sono le famose due conferenze su cui, sono 60 anni che mi trovo in congregazione e mi pare che in tutti gli esercizi spirituali a cui ho assistito, quando specialmente c'erano quelle sante anime dei nostri superiori, non devo passare, il santo Don Rua è andato dicendo, non c'era altro ritornello, precisamente questo, delle due conferenze, lo sapevamo già. Segno che includetelo insieme a questi pensieri del nostro posto e capiremo ancora più profondamente il motivo per cui Don Bosco ha stabilito praticamente anche queste due conferenze. Secondo, ogni socio una volta al mese si presenterà al superiore di quella casa a cui appartiene e gli esporrà quanto egli giudicherà vantaggioso al bene dell'anima sua. Quanto crederà vantaggioso al bene dell'anima sua, e se ha qualche dubbio intorno all'osservanza della regola, la esporrà, chiedendo quei consigli che gli sembrano per opportuni per il suo profitto spirituale e temporale. Comprendete le parole del nostro Don Bosco, il pensiero del nostro Don Bosco. E vedrete poi la conclusione. Dal canto suo il direttore, con la dovuta carità, ascolterà a tempo determinato ogni cosa, anzi procurerà di interrogare separatamente ciascun socio intorno alla sanità corporale, agli uffici che compie, all'osservanza religiosa, agli studi o lavoro cui deve attendere. Infine, procurerà di incoraggiarlo, aiutarlo con l'opera e col consiglio, attenti, per mettere in uno stato di potere godere la pace del cuore con la tranquillità di coscienza che deve essere lo scopo principale di tutti quelli che fanno parte della nostra società. Comprendiamo in conto sotto questo aspetto, e allora vedete quale forza la congregazione dà in mano per poter riuscire precisamente al nostro perfezionamento. Chiarissimo il pensiero di Don Bosco. E vuol ripeterlo, il rendere di sé conto al proprio superiore è pratica generale di tutte le case religiose e se ne trovo un gran vantaggio, così io ne spero un gran bene e sia Dio fra noi, soprattutto per conseguire la tanto necessaria pace del cuore e la tranquillità di coscienza. Miei cari confratelli, uniamo i pensieri che abbiamo mirato questa mattina, ripetiamo nella nostra mente e nel nostro cuore i pensieri di Don Bosco in relazione alla confessione, ricordiamo questi pensieri in relazione al rendiconto, poi badate, trattandosi anche semplicemente di cose esterne, noi abbiamo piena libertà, ce lo concede la regola. Ricordate i preliminari della regola, le belle pagine che Don Bosco ha scritto sopra del rendiconto e si è ispirato moltissimo a San Francesco di Sales, che ha messo delle pagine magnifiche in relazione a questo argomento. Sappiamone approfittare. Animo, miei cari figlioli, noi abbiamo una grande impresa fra mano. Molte anime attendono la salvezza da noi, e tra queste anime, ecco, vedete, il continuo pensiero di Don Bosco, e tra queste anime la prima deve essere la nostra, di poi quella dei nostri soci. E vedete che allarga il concetto, è quello di qualunque fedele cristiano cui accade, ci accade di poter recare qualche vantaggio. Dio è con noi, adoperiamoci per corrispondere ai celesti favori che ci ha concessi e che speriamo ci voglia in maggior coppia per l'avvenire concedere. La grazia di nostro Signor Gesù Cristo sia sempre con noi e ci conceda lo spirito del fervore e il prezioso dono della perseveranza nella società. Amen. Solenne giorno dell'Assunzione di Maria Santissima del 1869. Il concetto del nostro Don Bosco. Ecco, vedete, noi dobbiamo tendere alla perfezione. Sì, questa tendenza alla perfezione si viene snodando giornalmente in relazione alle varie occupazioni che noi dobbiamo fare, ma ecco il pensiero predominante del nostro Don Bosco. E vedete che vuol mettere precisamente anche nella congregazione questo mezzo importantissimo. Per cui noi altri, aprendo il nostro cuore con quella confidenza familiare, con quella confidenza di figlioli verso il padre, possiamo certamente riuscire ad avvantaggiarne per il bene dell'anima nostra. Chiaro, e lo capite, non c'è bisogno di fare tanti discorsi al riguardo, che questa unione di confidenza, questa unione pensiero, questa cooperazione individuale di ogni socio per il benessere anche amministrativo, scolastico, scientifico e andato dicendo della congregazione viene poi naturalmente a vantaggio anche di tutta la congregazione. Se amiamo la nostra congregazione dobbiamo essere soci, direi così, cointeressati insieme ai superiori per poter far sì che tutte le cose vadano bene. Noi saremo una piccola cellula, noi saremo una parte, diremmo, infinitesima in questo corpo della congregazione. Non importa, l'abbiamo detto e ce l'ha detto chiaro Don Bosco, non è la posizione che conta, è l'esercizio del nostro dovere, sia pure umile, nascosto, incompreso, ma di fronte a Dio, in questo congegno armonioso di anime che si uniscono insieme per la gloria di Dio e per la salvezza dell'anima loro e degli altri, vedete anche voi altri, e il rendiconto ha la sua parte domani importante. È difficile, sicuro, è difficile far bene il rendiconto. Oh, le regole 1, 2, 3 fino al numero 8, però ognuno dice quello che crede opportuno. Ma se lo consideriamo vero da questo punto di vista, ma se lo consideriamo per il profitto spirituale, per la direzione spirituale dell'anima nostra, lo comprendete anche voi altri, che ha le sue difficoltà, difficoltà che si sanno. Le abbiamo provate tutte e le proviamo. Così ci si dimentica, non ci si dà importanza. Si sente il peso del rendiconto. E come lo sentono i soci, lo sente colui che deve ricevere il rendiconto. E cari confratelli, le difficoltà, sapete da che cosa dipende? Le difficoltà dipendono prima dal nostro amor proprio, nostro cartellone, molti di voi altri conoscono, sì, è un po' di umiltà l'abbiamo tutti, e in quella parola umiltà intendeva. La ripugnanza assoluta, o meglio, la ripugnanza all'assoluta sottomissione. lo spirito di indipendenza. E guardate che questo non fa delle meraviglie, lo proverò. E questo spirito di indipendenza, vedete, questo spirito di difficoltà assoluta sottomissione, il dominare perfettamente il nostro amor proprio, cresce col crescere degli anni. Approverete quando verrete me. Che cosa voglio dire? La difficoltà. E la difficoltà del rendiconto. Abbiamo alle volte troppa fiducia nelle nostre forze, troppa fiducia nella nostra scienza e andate di gente. Pensiamo di non aver bisogno di nessuno, più di nessuno che ci venga, che ci dirige, che ci consigli, che ci guida. Sono bene che devono essere di là. Basta la confessione, perché devo andare se non vorrei. A giudizio di un altro, le mie vedute in relazione anche all'avvenimento dei miei doletti. I giovani specialmente hanno paura di essere rimproverati, di ricevere le paternali. E alle volte per molti credete, per molti il rendiconto non è altro che uno sfogo per poter dire le proprie ragioni, che si pensano essere conculcate, che si pensa essere non capite. Oppure intanto domandare dei permessi, domandare dei favori. Ah, è così, miei cari fratelli. E quindi per tutte queste ragioni si capisce che il rendiconto è difficile. Ma perché precisamente è difficile se noi abbiamo questo senso di convinzione di voler ottenere la santificazione dell'anima nostra? E se comprendo, come penso che comprendiamo tutti, che questo della direzione spirituale, intesa come ce la presenta Don Bosco, è un mezzo importantissimo per poter riuscire in questa perfezione che noi abbiamo abbracciato e che per dovere dobbiamo giornalmente continuare. Penso che nonostante tutte le difficoltà possibili, noi dobbiamo cercare di fare meglio che ci sia possibile il rendiconto. Delle volte, senza fare il rendiconto, direi così, oralmente, e non fatelo per difetto. A noi insegnavano, il nostro caro Don Vicente, i nostri vecchi direttori ci insegnavano così. C'è tanta difficoltà andare dal rendiconto, andare dal direttore e dire, sempre caro direttore, soprattutto per il mio rendiconto, in questo mese mi sembra che non ci sia niente di cambiato dal mese scorso. Non ho nessuna per dimostrare niente. Quante volte io ricordo sono andato al mio rendiconto e non ti sei detto, in questo mese niente, bravo caro, continua. È difficile. No, perché delle volte sono tutte fatte articherie, immaginazione, e specialmente i giovani vengono in testa. Non facciamo le cose difficili, non stiamo lì a strologare, facciamo con santa semplicità e naturalezza quello nostro dovere. Si capisce? Il rendiconto è basato sulla confidenza. E alle volte questa confidenza non la sentiamo. Sono allora, precisamente, che sorgono tante e tante difficoltà. Ma spiegare con la terra. Siamo religiosi. E non dobbiamo dimenticare che anche questa pratica religiosa può essere considerata, e in tanti casi è proprio così, come una croce che ci invia il Signore, abbracciata. Se no non faremo mai neppure un passo nella via della perfezione. conferenza del 1875 composto dice così: il rendiconto è la chiave principale per il buon andamento della casa. Generalmente in questi rendiconti i confratelli aprono il proprio cuore, dicono tutto ciò che dà loro pena, e se c'è qualche disordine lo palesano. È poi un mezzo efficacissimo per fare correzioni, se fosse necessario anche severe, senza recare offesa, sempre in privato. Ciò che poi ritengo come la chiave di ogni ordine e di ogni moralità. Il mezzo con cui il direttore può avere in mano la chiave di tutto, si è che si ricevano puntualmente i rendiconti mensili, non si lasciano mai per qualsiasi motivo e si facciano posatamente, con impegno. Ogni direttore si ricordi di domandare sempre questi punti. Notate di questi punti e vedrete il pensiero di Don Bosco in relazione al rendiconto. Nel tuo ufficio trovi qualche cosa che ti sia proprio contrario o ripugnante e che possa impedire la tua perseveranza nella vocazione. A te costa qualche cosa che possa farsi o impedirsi per allontanare l'offesa di Dio, per togliere qualche disordine, qualche scandalo in casa. Articolo 8 del rendiconto. Dall'altro rendiconto a questo, ti pare di aver fatto un qualche profitto spirituale? Ma vedete mica, ecco l'essenza del rendiconto. Pensare all'anima nostra. Pensare che la nostra santità consiste nell'adempiere i nostri doveri. E noi questi doveri delle volte non li abbiamo eseguiti, nella parte esterna, non li abbiamo eseguiti. L'assistente, tu assistente non ti sei trovato a tempo ed è successo questo disordine. È un disordine non indifferente. E andiamo dicendo. Dovremmo aver paura di dire al direttore che lo sanno tutti quello che è capitato. Se abbiamo poco di esperienza della vita delle nostre case, pensate anche voi altri alle conseguenze alle volte di mancata assistenza e per un certo periodo di tempo. Chi vi parla? Mi pare di averlo accennato. Una volta ho trovato tutti i chierici della classe, camminavano su, per giù, su e giù, per giù, per i banchi della scuola. No, non c'era l'insegnante. Da cosa veniva loro in testa a questi chierici di allora? Potevano partendo sui banchi. Ma non è un peccato né mortale né veniale. Boh, insomma, comprendete anche voi altri. Ma è in mezzo ai giorni, non succedono altre cose. Ricordo quando era assistente il nostro bravo Don Basso, la chierichetto a Rosale, a Faenza, quando è sottoscritto, era un ragazzetto. Non è arrivato a tempo in laboratorio, assistente di Fabri, assistenza difficilissima, specialmente in Romagna, con quei caratteri ancora. No, è entrato 5 minuti dopo, non vedeva altro che morti che volavano a destra, se li tiravano l'un con l'altro, diciamo. Per lo più i confratelli parlano e scoprono cose alle quali noi non penseremmo mai e che essi molte volte credono che noi sappiamo già o che ne teniamo in poco conto. In questi rendiconti dunque ciascuno apre interamente il suo cuore superiore, si capisce, si agiri sulle cose esterne, a meno che il socio lo voglia far fare. In un biglietto del 1876, un piccolo semplice biglietto come questo esisterà nell'archivio, fra le norme pratiche per il buon governo della casa è scritto così, in carattere grosso, assolutamente necessario, sottolineato. Primo, rendi rendiconto mensile. Secondo, ogni settimana leggere una parte delle regole o una parte delle deliberazioni capitolari. Ricordiamo certamente tutti i miei quattro fratelli, il famoso sogno del 1876, quel sogno in cui si è sentito quella voce sfiegativa che diceva: il lavoro e la temperanza faranno fiorire la nostra congregazione. In quel sogno si parla anche di alcuni chiodi che tormentano le congregazioni religiose, i quattro chiodi. Cuore intero suo interesse, quero quel suo assunto, non quel Gesù Cristo, aspidis lingua e ordine, cubiculum odiositatis. E poi, dice Don Bosco, vedeva uno speciale compartimento su cui c'era scritto late canguis in erba, nell'erba c'era scotto il serpente, e commenta: vi sono certi individui che stanno nascosti, non parlano, non aprono il loro cuore ai superiori, ruminano sempre in cuore i loro segreti. Sta attento, late tanto in erba, sono veri flagelli, vera peste delle congregazioni. Ma si possono considerare figlioli queste persone che vedono il male in casa e non fanno? Certamente l'ultimo punto del rendiconto di carico competente, per ciò che si riferisce allo spirito di moralità, al concetto di responsabilità, che non solo per l'anima nostra, ma per le anime che sono a noi affidate, per i nostri prossimi e più prossimi dei nostri confratelli, cosa volete pensare? Delle volte si sa che un povero confratello è lì, vacillante per la vocazione, è amico, ha parlato con voi, e voi tenete quello nel vostro cuore, non dite niente al superiore. E così dite di altre cose che possono capitare in mezzo al giorno, specialmente in relazione alla moralità. Pensate questo, anche in relazione alle letture. Si scoprono dei libri, si scoprono dei giornali che bisognerebbe subito buttare a fuoco, e vi sono degli allocchi, chiamiamoli così per non dire altra parola, che stanno lì poi ad assorbirsi tutto questo veleno. E poi o dimenticano quel libro che va poi in mano a tanti altri e non parlano. Late tanguis in erba, sono veri flagelli, vera peste della congregazione. Ancora che cattivi, se fossero svelati si potrebbero correggere, ma no, stanno nascosti. Noi non ce ne accorgiamo, e intanto il male si fa grave, il veleno si moltiplica nel cuore di costoro, e quando fossero conosciuti non ci sarebbe più tempo a riparare il danno che già hanno prodotto. Se procureremo di evitare il vizio della gola, il cercare le agiatezze, le mormorazioni, l'ozio, allontanandole da noi a cui è da aggiungere che ciascuno sia sempre aperto e schietto e confidente con i propri superiori, faremo del bene alle anime nostre e nello stesso tempo potremo anche salvare quella che la Divina Provvidenza affiderà alle nostre future. Ci sarebbe ancora un materiale immenso, non esagero la parola, se volessimo ricavare pensieri su questo argomento dal nostro Don Bosco. Mi sembra punti fondamentali, e specialmente il considerare, come vi ho detto, il rendiconto come mezzo fortissimo per la nostra salute, oltre che tutti gli altri motivi per cui si deve far bene il rendiconto. Il rendiconto è una potenza di formazione, e il rendiconto è una potenza di attrazione che unisce insieme gli altri e carico fratello. Ma pensate che il pensiero genuino di Don Bosco in relazione alla nostra congregazione è questa una famiglia, non solo fra noi salesiani, ma fra noi e i nostri allievi. E quindi questo spirito di famiglia come potrà esistere se non c'è questa vicendevola vicendevole confidenza amorosa che deve legare tutti i nostri cuori, tutte le menti, tutte le nostre azioni in unità di spirito, in unità di locale, in unità di azione identica per attuare la gloria del Signore e la salvezza degli altri. Concludo, miei cari confratelli, è probabile che l'abbiate già, non mi sono proposto anche in questo esercizio della parola del nostro Don Bosco di richiamare quella del nostro venerato rettore e della parlata che ha fatto a quell'info dirigenti, per così dire, perché ce n'erano tanti, aveva i confratelli presenti, vero, nell'ultima sua conferenza a Don Bosco Siano. Un altro punto importante è il rendiconto. Vedete, lo dico sempre, la direzione della congregazione si basa sul capitolo superiore, sul consiglio ispettoriale, capitolo delle case e il rendiconto. I confratelli bisogna farli parlare, che non ci sfugga la vita della casa, e per non lasciarcela sfuggire non c'è altro mezzo che il rendiconto. Ricordiamolo bene. L'educazione dei confratelli avviene per mezzo del rendiconto. Voi mi direte, ma leggate così a coloro che devono ricevere il rendiconto. Dobbiamo sapere anche noi quello che dobbiamo fare, perché il rendiconto non lo fa mica il direttore, il gestore lo farà ai suoi superiori, va benissimo. Noi dobbiamo fare il rendiconto al nostro superiore. Un direttore che fa bene il rendiconto dei confratelli fa il 90% per la direzione della casa. Il rendiconto è fatto perché i confratelli vengono a parlare, a confidarsi, a sfogarsi. Come può il direttore sapere tante cose a casa se i confratelli non parlano e non diamo loro modo di parlare? Che dicano le loro impressioni, che manifestino quando trovano di irregolare, fuori posto, io aggiungerei, specialmente nella loro anima. Se c'è qualche cosa che non va, può darsi che l'interessato si guardi bene a dirlo, ma qualcuno si sarà ben accorto, qualcuno avrà saputo, parli e manifesti chiaro al direttore. Se vediamo nei confratelli quello che noi non ci saremmo aspettati, non è sorpresa. Siamo insieme per aiutarci a Valtero sul cetolo. È naturale che capitino queste cose. A chiunque possono capitare, anche a me che sono lettore maggiore, perché siamo uomini e niente di quello che è umano è possibile. È per questo che abbiamo bisogno di vita. Ricordatevelo bene, uno che non si lascia dirigere, casca. Questo è il primo dovere del direttore, farlo senza fretta nel tempo più adatto. E io direi, questo è il dovere anche dei singoli soci, di fare il loro rendiconto senza fretta nel tempo adatto. Perché il dovere del rendiconto non è un semplice dovere del direttore, è il dovere di ogni socio. E nella regola c'è che ognuno deve presentarsi. Attenzione ai giovani e ai confratelli isolati. I giovani hanno bisogno di essere amati e di amare, in tirocinio soprattutto. Hanno bisogno di essere amati questi cari confratelli. Qui si parla in generale dei chierici. Avrei voluto dire al nostro dottor maggiore, parli anche dei nostri giovani coadiutori. E sotto un certo rispetto forse più hanno bisogno di direzione questi giovinotti che i nostri chierici. Pur avendo un'estrema necessità, bisogna anche loro. E quando sono giovanotti, non crediate che si accontentino dell'amore della mamma, sentono bisogno di un altro amore, e se non lo trovano nei superiori o nel direttore, lo cercano altrove. È la storia della congregazione. Ed è una statistica che fa pensare. 300 e più perdite in un anno, con una sessantina di ispettorie, risultano in media 6 per ispettoria. E guardate bene. Si tratta soprattutto di quelli che sono in tirocinio. Non mi direte che non furono curati nello studentato o nelle case di formazione. Quando eravamo là nei bei tempi di Valsaggio, Sapeste le lettere che arrivavano al povero direttore. Ma cosa fanno nello studentato nulla? Che razza di chierici! Ma che meno male che qui il rettore maggiore dice, non dice che non furono curati dallo studentato nelle case di formazione. Furono mandati nelle case pieni di entusiasmo e di buona volontà e si sono perduti durante il tirocinio. Questa è la storia. Alcuni direttori pensano solo a tirar su fabbricati, a sistemare locali. Ma che importa mettere i muri se prendete i contrappelli che sono la vita delle murate? Quando un chierico si sente soprattutto lasciato solo, non curato, e pensate agli assistenti, soprattutto agli assistenti generali, che sono sempre coi giovani, mai con la comunità, quando un giovane chierico si trova in questo e si sente non trattato bene, rimproverato, si scoraggia e se ne va. Ricordatevi che la parola dura non si dimentica più. E adesso chierici, non spaventatevi, non pretendete da loro quello che non possono dare. Chierici sono ancora bambini e quindi bisogna saperli comprendere, compatire, aiutare e soprattutto incoraggiare. Questo bambino si è detto nella via della perfezione. Ecco, miei cari confratelli, questi pensieri più o meno coordinati, ma mi sembra che in questi c'è tutto il cuore di Don Bosco nel dare ai suoi figlioli con la vita religiosa questo mezzo che è così importante per il bene dell'anima, oltre che per tutti gli altri vantaggi. Nonostante le difficoltà, facciamolo bene, quindi come. Coloro che lo devono ricevere, lo ricevono bene. E direi così, a dimenticanze, a difficoltà, si cerchi di venire incontro con l'invito, in maniera tale che realmente tutti i nostri cari confratelli salesiani possano usufruire di questo gran mezzo che personalmente è importantissimo, ripeto, per il bene dell'anima e socialmente parlando è più che indicatissimo e importantissimo per il bene della nostra congregazione. Confidenza, amiamoci vicendevolmente e l'amore di Gesù Cristo vi riscatta la paterna bontà della nostra buona madre, la Madonna, ci aiuti realmente a compiere anche questo nostro dovere.